Ieri è stata la solennità della Santissima Trinità e forse non sarà stato per tutti facilissimo fare l'orazione sulla Trinità, perché naturalmente se si affronta questo mistero in maniera diretta ci si rischia di perdere. Nel senso che ovviamente è il mistero, essendo il mistero più grande di Dio, essendo il mistero più grande di tutto, insomma, no? Il cristianesimo è per noi incomprensibile, rimane appunto veramente un mistero, ne capiamo. Se rimaniamo ai margini di questo mistero, capiamo qualcosina, capiamo gli elementi, possiamo dire che appunto tre persone che sono solo Dio, però poi quando si tratta di arrivare un po' più concretamente a vedere questa cosa non si capisce più nulla, no? Come quando, non so se vi è mai capitato d'estate, di avere la fortuna di poter fare magari un giro in barca, se capita di arrivare in una piccola rada e di buttare la catena, cioè l'ancora, quindi con la catena che scende, io in questo momento ho presente questa immagine molto bella, è chiaro che i primi metri, se l'acqua è trasparente, si vede la catena dove va. E poi non si vede più, no? Ecco, un po' così riguarda il mistero, tutti i misteri del cristianesimo, però il mistero della Trinità lo si capisce, cioè, un po' così, per cui si capisce concettualmente, cioè in astratto, che si tratta di tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, diverse, ma che hanno una tale comunione di vita da essere lo stesso Dio. Poi però, ecco, detto così, sì, beh, più o meno va bene, ecco, poi però è difficile, no? E quindi è anche difficile farci l'orazione. Ieri abbiamo avuto una messa a Villa Tevere con il padre, il nostro attuale prelato, e che ha fatto un'omelia, non breve, insomma, però neanche lunga, direi 10 minuti, in cui ha detto, insomma, mi è rimasta impressa questa frase, che forse è la cosa più importante che ha detto nell'omelia, ha detto, beh, il mistero della Trinità, che è il mistero della filiazione divina, no? Il fatto di essere figli del figlio, fa sì che, ha detto, se lo si capisce bene, è come se ciascuno di noi diventasse un membro della Trinità. Effettivamente, no? Cioè, la divinizzazione dell'uomo significa questo, significa che in qualche modo ciascuno di noi diventa Dio. Quindi, ecco questa cosa. Io credo che la strada poi migliore in realtà per fare l'orazione sulla Trinità sia pensare alla famiglia di Nazareth. Tante volte viene detto che la famiglia è la chiesa domestica, la prima chiesa, la cellula della società, dell'umanità. E nella famiglia c'è proprio anche secondo me, la chiave di volta per capire meglio la Trinità. Voi ricorderete forse che il nostro fondatore, San José María Escrivá, soprattutto negli ultimi anni della vita, parlava spesso della Trinità del cielo e della Trinità della Terra. Quindi la Trinità del cielo è la Trinità. La Trinità della Terra nel suo modo, nel suo linguaggio, suo modo di dire, erano San Giuseppe, Maria e Gesù. Quindi vedete la famiglia, in particolare la famiglia di Nazareth, no? In cui c'è un padre che è Giuseppe, un figlio che è Gesù, e non è che la Madonna sia lo Spirito Santo, però Maria è, sappiamo che Maria è tempio dello Spirito Santo, cioè significa che diventa visibile in qualche modo lo Spirito Santo in Maria. Maria è colei che accoglie nel suo grembo la divinità. Ecco, per esempio, capire in questo senso, se noi guardiamo un attimo la Madonna da questo punto di vista, secondo me questo è il modo migliore per capire un po' meglio che cos'è, chi è lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, sapete, no, che è l'aspirazione passiva del Padre, del Figlio. Ecco, detto così, dice, mamma mia, aspirazione passiva, come faccio a fare orazione su questa cosa? Significa essere in una famiglia il legame, essere il bond, proprio il legame, cioè, e questo, ecco, da questo punto di vista, in una famiglia lo si può vedere questa cosa. Poi non significa che la donna, che la madre, la moglie faccia soltanto la casalinga, assolutamente, può benissimo fare anche altro, però in ogni caso, anche se fa un lavoro, si svolge un importante, impegnativo lavoro professionale, però è comunque lei quella che ha in mano la famiglia, no? Sia costruisce il rapporto lei, sia lei direttamente col marito, sia lei direttamente con i figli, sia fa in modo che i figli tra loro e col marito abbiano rapporto. E la donna spesso nella casa è questa, è colei che rende visibile il rapporto, colei che rende visibile l'assenza di rapporto. Io pensavo, da questo punto di vista, ci sono tanti brani del Vangelo che si potrebbero usare per fare l'orazione, no? Però pensavo di prendere un pezzettino del secondo mistero, del quinto mistero gaudioso, Gesù perso e ritrovato al Tempio. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12, perché scelgo questo brano? Perché si vede un momento importante, come adesso vediamo, della famiglia di Nazareth, e quindi si vede meglio questa cosa della Trinità, e anche adesso vediamo questa cosa dell'essere figlio, no? Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Ecco, vedete, cos'è questo momento? È un momento importante, importantissimo nella vita di Gesù, perché ecco, questo noi non lo sappiamo in genere, ma io nel mio viaggio a Gerusalemme ho scoperto quest'anno che in realtà i 12 anni erano la maggiore età per gli ebrei, la maggiore età. Quindi per noi un bambino a 12 anni, noi chiamiamo i 12 anni bambini, no? Forse ragazzini credo, ma insomma, quasi sempre bambini. E non ci viene da pensare che un 12enne sia maggiorenne. Invece per loro un 12enne era la maggiore età. Per cui quello che fa Gesù è innanzitutto si capisce come mai per un intero giorno non vadano dove sia Gesù. Nel senso che voi pensate oggi come oggi sarebbe impensabile, no? Che ne so, una famiglia va in spiaggia al mare e per un giorno non sa dove è il figlio 12enne. Credo che se una madre oggi perde di vista il figlio 12enne per un minuto le viene l'ansia, eh? Ma quindi questo per un intero giorno, perché? Ma perché in realtà era maggiorenne, quindi già aveva la sua autonomia. E quindi quello che fa Gesù di andare autonomamente, non è una disobbedienza, ma è proprio in maniera così anche molto, come vogliamo dire, coraggiosa, virile, forte, decisa, insomma, è una rivendicazione del fatto di essere maggiorenne, di essere adulto. E poi c'è la decisione successiva di essere sottomesso. Si vede che il Vangelo lo sottolinea come un fatto suo, cioè io potrei fare questo, però mi sottometto. Ho questo, quindi mio padre è, nel senso che è chiaramente il rapporto di Gesù con Giuseppe cambia avendo 12 anni, no? È come se lui decidesse, ecco, di farsi la sua famiglia. Oltretutto, nel senso che è adulto, ecco. Oltretutto pensate che questa azione quanto è importante dal punto di vista di Gesù, perché noi adesso sappiamo che la vita pubblica del Signore comincia quando lui ha 30 anni, no? A noi questo oggi 30 anni ci sembra più o meno l'inizio quasi dell'età adulta, no? A 30 anni una persona, che ne so, si è laureata, ha preso, fa i primi anni di lavoro, purtroppo molte volte uno va molto in là con l'età, ha, no? I suoi stipendi, ecco, 30 anni. Ecco, quindi ci sembra normale che uno a 30 anni comincia la vita pubblica, ma invece se noi pensiamo che l'età della maggiore età erano i 12 anni, effettivamente Maria e Giuseppe si spaventano, soprattutto la Madonna, perché potrebbe anche essere venuto il momento in cui inizia la vita pubblica di Gesù. Potrebbe anche essere il momento nel quale noi non dobbiamo mai dare per scontato, cioè loro non sapevano le cose che sappiamo noi, cioè che noi le sappiamo perché sono successe, perché sono successe, ma prima non si sanno le cose, no? Loro che ne sapevano di cosa voleva dire la missione di Gesù, sapevano che c'era comunque un pericolo per lui a Gerusalemme e poteva benissimo, ecco, la Madonna anche essere spaventata del fatto che fosse iniziato quel misterioso momento che comunque poi, come aveva detto Simeone e Anna, avrebbero portato anche molta sofferenza. Quindi, questo che cosa significa con la nostra orazione sulla Trinità? E lo volevo collegare alla frase che ha detto il Padre, no? Che significa diventare un po' membri della Trinità. Ecco, Gesù in questo momento fa vedere che essere figli significa essere figli maggiorenni. Noi, far parte della Trinità significa non essere soltanto figli minorenni, cioè essere figli che soltanto obbediscono. Ripeto, poi qui Gesù continua ad obbedire, ma lo obbedisce in maniera diversa da come ha fatto fino a quel momento. Cioè, fino a quel momento Gesù obbediva perché doveva da bambino, diciamo così. Poi dopo lo fa da adulto, quindi come una scelta libera. Ecco, noi entrare, essere figli nel figlio, significa avere propria vita soprannaturale. Una propria vita, cioè avere, mettersi di fronte a Dio guardandolo negli occhi. E questo ancora una volta è grandiosa la Madonna, no? Cioè, vedete come Maria in questo caso si mette davanti a Gesù e non ha nessuna paura a dire, ecco, non è che penso Dio, questo è Dio. Adesso io devo fare tutto quello che lui dice, no? Ma dice: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Cioè, non ha nessuna paura, nessuna remora a mettersi davanti al figlio e anche a far vedere i problemi che la vita del figlio causa nella sua vita. Perché questa è una cosa importante, cioè quando noi entriamo nella vita divina, cioè quindi viviamo la vita divina, noi dobbiamo sapere che questa vita ci deve scombinare. Cioè se la nostra vita è una vita che per il fatto di aver dato la vita a Dio, di essere dell'opera, funziona tutto bene, è tutto regolare, non ci sono imprevisti, è tutto liscio. Ecco, questa cosa non va bene, perché quando Dio entra nella vita dell'uomo, anche per Giuseppe e per la Madonna, significa non comprensione. Anche dobbiamo pensare anche alla figura di Giuseppe, quindi noi stiamo facendo orazione, no? Su che cosa? Sulla Trinità, guardando la famiglia di Nazareth, Trinità del cielo, Trinità della terra, Trinità del cielo, Trinità della terra. Giuseppe, per esempio, Giuseppe ha capito una percentuale di quello che era accaduto a Gesù. Anche quando, grazie all'angelo, ha deciso di accettare quel mistero che c'era nella sua sposa. Ecco, non pensate che poi da quel momento è tutto liscio, ha capito tutto. Questo lo si vede dal fatto che mentre Maria riceve soltanto una volta l'annuncio di un angelo, che è nell'Annunciazione, Giuseppe invece ha almeno quattro apparizioni di angeli, che sono la prima volta quando gli dice di non aver paura di prendere Maria come sposa, e poi la seconda volta gli dice di andare in Egitto, la terza volta gli dice di tornare dall'Egitto, e la quarta volta, siccome Giuseppe, ecco, vedete, che si comporta da membro adulto della Trinità, no? Dice sì, tu mi dici di tornare, adesso io però torno, ma vado in un'altra parte, e gli appare la quarta volta l'angelo e gli dice sì, ok, fai bene. Questo per dire come, ecco Giuseppe, io non so cosa avesse capito, anche prima di morire. Secondo me lui, cioè, intendo dire, lui non ha visto nulla della vita pubblica del Signore. E, no, e sicuramente Gesù non faceva nessun miracolo nella vita nascosta. È proprio sbagliato pensare che Gesù facesse miracoli, ma neanche, quindi nessuno, cioè di malattie, era proprio una vita normale. Voi pensate cosa vuol dire? Certo, passano gli anni, no? Uno si ricorda, ma che certo è una cosa strana quella che è avvenuta, cioè è un mistero. Probabilmente c'era anche una grande intesa tra Gesù e Maria, dalla quale comunque Giuseppe era un pochino escluso per certe cose. Poi anche la difficoltà di Giuseppe di rimanere accanto ad una donna così bella che era sua sposa, vivendo però, ecco, questo patto, no, di verginità, anche penso che fosse una cosa sinceramente in certi momenti difficile. Quindi, ecco, quindi per entrare al mistero della Trinità, io suggerisco, non è che si tratta, sì, qualcuno può anche leggere i trattati sulla Trinità e partire dalle astrazioni, magari qualcuno che ha una mente molto così, molto logica, logico-formale, può essere attratto da questa cosa, ma la strada migliore è quella di vedere il rapporto tra Giuseppe, Maria e Gesù, la Trinità della Terra. Esiste poi, per adesso ci fermiamo, un'altra sorta di Trinità, che è la Trinità della Croce, che è quella composta da Gesù, Maria e Giovanni. Vedete che in questo caso il ruolo del figlio è coperto e ricoperto da Giovanni. Gesù dice a Maria, ecco tuo figlio, no? E poi dice a Giovanni, ecco la tua madre. Maria è sempre madre, Maria è sempre tempio dello Spirito Santo, Maria è sempre quella che rende visibile il legame, che costruisce il legame. E in questo caso Gesù genera con la sua morte in croce alla vita eterna, alla redenzione, in un certo senso il primo figlio è Giovanni, no? Lo fa, come vede per tutti, attraverso Maria e Maria. Quindi, per fare un'azione sulla Trinità, non bisogna fare un'azione sulla Trinità. Anche noi leggiamo il simbolo teonosiano, però, diciamo, lo facciamo perché lo dobbiamo fare, ma ecco, non si riesce a fare un'azione, cioè è complicato fare un'azione sul simbolo teonosiano, no? Sembra, certe cose sembra quasi una filastrocca, cioè. Invece molto più importante mettersi davanti l'incarnazione della Trinità, che è la famiglia di Nazareth. Nella famiglia di Nazareth il figlio è figlio, figlio incarnato, e ci sono poi il Padre e, ecco, lo Spirito Santo, che è la Madonna, che non è lo Spirito Santo, però che è il Tempio dello Spirito. Tempio significa la visibilità, è come dire la guaina che contiene qualcosa che non può essere direttamente toccato. Ecco, mancano 2 minuti alla fine della nostra orazione, allora chiediamo alla Madonna che ci aiuti a vivere con amore e con dolcezza e delicatezza questo mistero nei prossimi giorni.